piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Risparmio oggi al mio attento pubblico l'ennesima sintesi di quello che è accaduto in questa ultima settimana di grande kermesse elettorale del Presidente della Repubblica. Faccio una considerazione e una premessa. Non voglio oggi fare l'ennesimo punto su chi ha vinto, chi ha perso, è stato meglio, è stato peggio, è stato bello, è stato brutto, via dicendo. Voglio, se possibile, coinvolgere il pubblico, anche perché onestamente questa è stata una settimana che ha avuto una sua connotazione proprio dal punto di vista mediatico. Nell'elenco delle grandi cerimonie raccontate dai media, che è mutato e cambiato a seconda del mutare dei tempi, mutare della forza cerimoniale e dell'evento che viene raccontato, e cambiando anche dal media che trasmette questo evento. Una cosa è quello che avveniva nella televisione, soltanto quando c'era solo la televisione, magari solo una televisione, poi una plurima visione televisiva, poi una televisione integrata da mezzi di trasmissione individuale, di pubblicazione individuale, del proprio parere, del proprio punto di vista. Diciamo che questa settimana mediatica è stata un esempio interessante di quello che avviene proprio in una perdita di gerarchia degli strumenti di informazione. Cosa è avvenuto? È avvenuto che in alcuni punti in cui era l'elemento costitutivo della rete, tipo La 7 con la maratona Menctana, in altri punti come gli speciali il TG1, come Rete 4, quello che fa tutte le serie, TG4, Rete 4, adesso non so esattamente la dicitura, si è comunque instaurato una sorta di filo diretto, più o meno costante, più o meno ininterrotto nel corso della giornata, che raccontava l'evento nei minimi particolari, come se stesse accadendo qualcosa, come se ci fosse un risultato da dover intuire prima che ciò avvenisse, come ci fosse un'analisi continua di tutte le situazioni, gli stati d'animo, le sfumature, i non detti ufficiali che avvenivano in seno ai grandi elettori, alle camere che stavano riunite proprio per decidere chi dovesse essere il Presidente della Repubblica. È stato anche interessante, io ho guardato con interesse, non perché sia interessato alla vicenda politica, mi piaceva il susseguirsi degli elementi, inviati appostati alle varie entrate e uscite dei luoghi in cui avveniva qualcosa, le finestre illuminate di notte in cui avveniva una riunione, le persone nottetempo lungo le strade in attesa dell'intercettazione di un personaggio che avrebbe fatto una battuta su cui poi si sarebbe alimentato un dibattito, l'appostamento di fronte alle vetrine dei ristoranti dove stavano i politici, le grandi soubrette, diciamo i parlamentari, i grandi elettori erano le grandi soubrette di questo evento. In realtà loro sono stati i protagonisti e infatti alla fine tutti i giornali hanno fatto la pagella: chi ha vinto, chi ha perso, chi è andato meglio, chi è andato peggio. In tutto questo si sono messi a punto e perfezionati alcuni elementi abbastanza recenti del grande racconto della politica, della grande cerimonia mediatica di un evento politico, che è l'intervento, la costellazione non secondaria dei tweet dei diretti interessati. Il tweet della Meloni che non ci crede che Salvini abbia riproposto Mattarella, i tweet unificati di tre leader chiusi da una parte che fanno lo stesso tweet in tre su quale si crea una narrazione e via dicendo. L'elemento spontaneo individuale delle dichiarazioni dirette, cioè hanno i leader o le persone che avevano ambizione e voglia di parlare, naturalmente erano sempre in prima fila. E avveniva ciò con questo tipo di liturgia. Adesso state pronti, arriverà Pinco Pallino e dirà qualcosa. Selva di telecamere, selva di microfoni, transennati naturalmente, soggettiva alle spalle delle telecamere e dei microfoni, che qui si vedesse in primo piano questa sorta di proscenio di attrezzature di ripresa. Poi arrivava la persona, diceva delle cose tutto sommato banali, semplici, sintetico, perlomeno con segnali di fumo che andavano interpretati, ciò dava alimento, era come rimettere in carica la macchina che ripartiva nuovamente. Cosa avrà voluto dire, che avrà annunciato, che aveva accennato. L'esempio di tutti dell'ultimo annuncio serale di Salvini, dice: avremo una donna, avremo finalmente una donna, e tutti hanno capito che si riferisse al capo dei servizi segreti. Questo ha aperto tutta una discussione che poi ha bruciato questo tipo di candidato. Ora, tutto questo come è stato percepito da voi che l'avete visto, l'avete seguito? Non mi interessa poi il discorso che ieri sera è stato fatto in qualche televisione, che hanno fatto vedere gli italiani che hanno i loro problemi, le tasse da pagare, le attività imprenditoriali bloccate, o qualcun altro dice il Covid, non è stato gestito il Covid. In questo momento non è in primo piano. Vorrei sapere come chi ha seguito comunque, o con atteggiamento professionale o semplicemente come semplice utente, questa sorta di filo ininterrotto della grande kermesse, non lo dico in senso dispregiativo, ma tale era, un momento solenne in cui si nomina il capo dello Stato, che poi è finita come è finita. È finita avvalorando quella che è l'equazione che avevo proposto all'inizio di questa edizione di Melo. Ricordate, io parlai della concupiscenza, della voluttà, del sex appeal, del punto di ripristino. Il punto di ripristino è quando a un certo punto il sistema operativo non riesce a gestire l'aggiornamento dei vari software o delle app, e allora si torna a un punto di ripristino, si torna tutto come prima, si torna al vecchio. Perché? Perché non si riesce più a gestire il nuovo. Ecco, abbiamo visto quello che vediamo oggi nell'applaudire ieri del fatto che sia riconfermato il presidente Mattarella, la cosa veramente da costruzione di dittatura degli anni 50, il bambino che va sotto casa del presidente col disegnino, con la bandiera. Quanto sarà stata preparata questa cosa? Oggi la foto su tutti i giornali, il bambino disegna la bandiera e la consegna al presidente. Il presidente ha questa investitura anche dal basso, oltre ad averla avuta da tutto il sistema politico e parlamentare, del bambino che gli porta la bandierina. Ben venga, però è l'esatta riproduzione del sex appeal, del punto di ripristino. Quindi 800240024, come l'avete vista voi questa settimana? Non mi interessa come la pensiate e se siete contenti, scontenti. Come avete visto la rappresentazione? Anche perché da domani comincerà il Festival di Sanremo e passeremo a un'altra rappresentazione che monopolizzerà tutto il sistema dell'informazione. Luigi Di Gregorio, buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Allora, io ho fatto una lunga premessa perché volevo dare un senso e spiegare che non stiamo a fare l'ennesima ribollita dell'analisi delle pagelle dei partiti. Ricordo che Luigi Di Gregorio è docente di comunicazione pubblica, politica e sfera digitale presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ma soprattutto, ancora una volta, lui è qui ospite per confermare quella che fu la sua profezia. Scrisse un libro di cui parlammo qualche anno fa, Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubettino Editore. Allora, quanto di demopatia c'è in questa settimana? C'è stata?
Sì, ce n'è stata. Aggiungerei a quello che hai giustamente, a parte trovo molto carina la formula del sex appeal, del punto di ripristino.
Totale, diciamo, questa mattina sono tutti in orgasmo plurimo, capito? Ma da ieri, capito? Tutti, la Pellegrini, ieri Albano, vedevo Albano con un bicchiere di vino ospite davanti al focolare. Albano, che ne pensi? E Albano gli hanno fatto anche cantare Fratelli d'Italia, una cosa patetica, insieme a Sgarbi, una cosa veramente patetica. Però tutti felici, è la godura di tutti, diciamo.
Sì, sembra proprio di sì. Però aggiungerei una cosa: c'è stata, secondo me, evidentemente in questo caso un gap, uno scarto proprio tra il tipo di procedura e il tipo appunto di comunicazione alla quale eravamo abituati. Quindi una procedura lenta con i suoi bizantinismi, con i suoi tempi appunto lunghi, eccetera. Invece, come dire, aggredita quasi, no, dalla comunicazione H24 di cui hai parlato tu, dalla comunicazione in tempo reale, da questa comunicazione.
Anche perché, Luigi, il bello di queste cerimonie, che era una sorta di misteri orfici, delle cose che nessuno doveva sapere, quello che avveniva dentro, sembrava che evocavano spiriti del passato, demoni, angeli. In realtà abbiamo saputo tutto, ogni cosa, anche quello che mangiavano, quello che andava in bagno. Di Salvini hanno anche sottolineato che andava in bagno spesso, cioè cos'altro si doveva sapere, non lo so.
No, tra l'altro questo sapere tutto, come hai giustamente già anticipato tu, ha bruciato in tempo reale letteralmente alcune candidature. Belloni l'hai già citata, ma ricordo Casellati, che non era neanche una candidatura qualunque, la seconda carica dello Stato, però a porta a porta praticamente era appena terminato il vertice di maggioranza del centrodestra, ricordo Toti dire più o meno queste parole: abbiamo scelto di votare Casellati domani mattina in maniera tale che nel pomeriggio si arrivi a candidati, ad altri candidati.
Dai, se mi permetti, se vediamo a tutto tondo l'informazione, se ieri vedevi la stupenda pagina sul Fatto Quotidiano di Vignetta di Stefano Disegni, sì, spiega proprio questo, la Casellati arrabbiatissima, parolaccia, a un certo punto gli vengono anche un attacco di colite, deve andare in bagno, colite spastica, che se la prendi? Ma avete bruciato, ma avete fregato, se l'è presa con i suoi stessi, esattamente, è così, esattamente. Ma se la prende con Berlusconi.
Tanto la mattina dopo, dove evidentemente sono mancati una settantina di voti di centrodestra, quindi altro che, ma già la sera prima, cioè è stata proprio annunciata la fregatura, che appunto dimostra questo scarto, no? Appunto una procedura che implicherebbe i suoi tempi, diciamo, tempi lunghi e una certa riservatezza, che si scontra con la bulimia invece di comunicare da parte dei leader o comunque dei politici in campo, e che nel comunicare di fatto hanno massacrato.
Ma lo dico una cosa, Luigi, la cosa è cambiata perché è cambiata la macchina di ripresa della grande cerimonia. Cioè, a un certo punto Mentana ha lanciato l'idea della maratona, poi tutti hanno provato, certo, tutte come la settimana enigmistica, erano tutte imitazioni. Maratona Mentana e Maratona Mentana, fine, ha una sua totale e esaustiva ragione d'essere. Le sottomaratone Mentana fanno ridere, però anche quelle hanno un senso. Anche perché, scusa, la compagnia di giro era la stessa. Io non so, ci sono dei colleghi che stanno tutto il giorno in bicicletta, perché li vedevo correre da uno studio all'altro, erano sempre le stesse persone. E chi ha eletto la compagnia di giro che doveva commentare il grande evento? Perché erano sempre gli stessi.
Sì, diciamo che da un lato si è cambiata l'offerta, nel senso che appunto la maratona mentale è diventata un format in qualche modo imitato, vincente, eccetera. Però funziona perché è cambiata la domanda, cioè noi siamo abituati ormai alla politica, a vivere la politica in questo modo, cioè fondamentalmente è uno spettacolo, è la democrazia del pubblico, noi siamo l'audience della politica. Chiaramente in alcuni casi, diciamo, tutto questo funziona meglio perché siamo abituati alla campagna permanente, siamo abituati a cose che succedono costantemente in tempo reale. In questo caso invece si è trasformato nel regno del retroscena e dell'indiscrezione, perché in realtà le cose non avvenivano più di tanto, e però d'altro canto c'erano delle dirette quasi H24 da riempire di contenuti, e quindi abbiamo visto letteralmente il regno del retroscenismo, come hai detto giustamente tu, fino a inseguire gente per strada, appunto guardare
una cosa fantastica, il retroscenismo di un non avvenire, un non evento,
di un non avvenire,
non è accaduto,
esatto,
nulla, non è accaduto,
esatto,
nulla.
Infatti tutto è rimasto come prima. Diventava notizia qualsiasi non notizia.
Vabbè, ripeto, è come quelle rievocazioni che si fanno nei paeselli che organizzano le proloque, ogni volta si riscena, che ne so, l'impiccagione del buon re, il rogo della strega, il processo, che ne so chi, che è sempre la stessa roba, sa già come va a finire, uno lo vede lo stesso. Sentiamo qualche ascoltatore. Letizia, la Brescia, buongiorno.
Buongiorno, a me è sembrato di partecipare ad una sorta di grande fratello, con una sorta di canovaccio. Queste persone avevano un canovaccio da seguire e così volevano sembrare tutte queste maratona l'introduzione con delle telecamere semi nascoste per capire cosa stesse succedendo. Ma in effetti, a mio avviso, tutti avevano un canovaccio da seguire e andavano un po' a braccio.
Sì, a me piaceva, lo sa cosa mi piaceva? La finta ritrosia degli, sì, onorevoli, che studiavano attentamente il percorso da fare sapendo che era costellato le telecamere, e fingevano una finta ritrosia, non ti posso dire niente, ma fingendo di aver chissà quale segreto, partecipato chissà quale riunione metafisica, quando in realtà non c'era niente da dire. E poi, ancora peggio, gli spiritosi, gli intervistatori spiritosi, è una categoria che io odio, che perché ormai non fanno nemmeno più ridere, che vanno con le battute, passi gli inviati di Striscia la Notizia, poi lo spiritoso che cerca di fare le battute, poi le montano tutte assieme con le musichette sotto. Guarda, i montaggi delle dichiarazioni con le musichette sotto, devo dire, è l'apoteosi del kitsch, però anche questo si è visto e anche questo c'è stato. Cominciano ad arrivare delle telefonate, ci fermiamo un istante, la borsa, e poi continuiamo.
Melog. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Centrodestra esce a pezzi da questa vicenda. E per quello che mi riguarda, a livello parlamentare, il centrodestra non esiste più. Dopo l'ipotesi Belloni, sulla quale io ancora ero ferma, non so cosa sia accaduto. A un certo punto scopro dalle agenzie di stampa, mentre ancora aspettavo che Matteo Salvini salisse nel mio ufficio, scopro che si erano messi tutti d'accordo su Mattarella, su proposta di Salvini. La cosa incredibile è che nell'ultima riunione che noi abbiamo fatto di centrodestra, l'unica opzione sulla quale eravamo tutti d'accordo era no alla riconferma di Mattarella. Morale della favola di questa vicenda: il centrodestra va rifondato da capo.
.800240024 domanda: come avete percepito questa settimana del grande racconto a finale scontato, quindi è come una rappresentazione di un'opera lirica, sai già come va a finire, quella si butta dal castello, quell'altro viene fucilato, lo sai già, però lo guardi sempre con attenzione. Luigi Di Gregorio, abbiamo mandato questo pezzettino di Giorgia Meloni, non tanto per il senso politico, non mi interessa, ma sentito così, ti stai rendendo conto che sembra veramente il pezzo di un giallo, di un telefilm in cui sembra che debba accadere qualcosa? Il racconto, le pause, era perfetto, ci stava benissimo.
Sì, sì, ha anche svelato, se vogliamo, anche lei dei retroscena che normalmente non vengono svelati. Io tipo stavo aspettando Salvini al mio ufficio e non è arrivato. E Salvini stesso la sera dell'elezione di Mattarella ha detto Bruno Vespa, io sì, in realtà mi sono fermato un piano prima perché intanto le cose erano cambiate. Quindi diciamo che al di là del
Vespa, tanto visto, aveva anche il plastico di tutto il palazzo, davanti c'era, sì, anche il plastico.
Il plastico
di Palazzo Chigi, di tutto, cioè aveva tutto pronto, c'era tutto lì, Montecitorio, c'era tutto, il Quirinale, qualunque cosa.
Esatto. Quindi sì, sì, è interessante anche questo, perché appunto fa capire come in realtà questa appunto politica da Grande Fratello, come diceva la nostra amica Letizia prima da Brescia, coinvolge anche i protagonisti, nel senso che al di là del retroscenismo spinto dei giornalisti, in realtà loro stessi ormai sono abituati a svelare anche questi retroscena. In questo caso ovviamente era anche un disvelamento tattico, perché serviva Giorgia Meloni per smarcarsi in qualche modo anche lei dalle altre forze politiche centrodestra, perché effettivamente sono uscite a pezzi, nel senso che ognuna...
Però prima di questa intervista, mi sembra che sia proprio di Vespa, le ha mandato un tweet che si è iconizzato subito, oggi l'ho rivisto, riprodotto in 100.000 set televisivi. Ti rendi conto, la televisione, con il suo potere di penetrazione, di racconto, di motilità, si trasforma in cui la notizia diventa lo screenshot di un tweet, che manda un tweet, che non ha maniera migliore, più efficace, mandare un tweet, che immediatamente entra in tutto il circuito. Sai, queste sono derive da analizzare, interessanti, al di là di quello che accade o no. Allora, sentiamo qualche ascoltatore ancora, poi vediamo, perché a me interessa capire come è stato percepito. Claudia da Roma, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Sì, dunque, io ho trovato ridicolo Mentana, proprio, ma di una ridicolaggine che è imbarazzante, perché io...
È un punto di vista, sempre... io lo trovo, a me affascina la maratona Mentana, mi affascina perché mi piace vedere la confezione, la cosmesi del nulla, è in questo... Diciamo, è un artista, non accade nulla, sì, ma lì accade qualcosa.
Bravo, sì, 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 bravo. Ecco, che non accadeva nulla, o non so se lui faceva sue le cose proprio che dicevano i politici. Allora abbiamo una donna, finalmente una donna, ma quale donna, che questi fra mezz'ora cambiano opinione? Vabbè, insomma, è ottimo.
Quello era bello, quello era il bello. Sì, è come una partita, quello, una partita, sì, di bingo con i pensionati, capito? O la tombola in famiglia, capito? Tutti sappiamo come va a finire alla fine, però si tiene comunque la popolazione in fibrillazione. Allora, non trova, signore, che i momenti fantastici della maratona Mentana, le uscite, diciamo, dalla narrazione rettilinea, sono stati tutti escamotage? La telefonata di Grillo, ecco, Luigi, tu come la vedi? La telefonata di Grillo che avviene all'improvviso, che non sappiamo, non si è sentita la voce, non sa quello che dice, poteva aver chiamato un redattore, un amico, non aver chiamato nessuno, non cambia nulla, in quel momento si rompe una sorta di Deus ex machina, cioè nel teatro barocco scendeva con le corde, faceva scendere dal cielo il Dio che cambiava tutto, in quel caso il cellulare che chiama, che uno poi durante una diretta tiene un cellulare non in posizione aereo, mi sembra strano. Comunque, come giudichi?
Una caratteristica tipica, secondo me, della maratona mentana, anche dei suoi ospiti, è proprio il loro rapporto col cellulare. Cioè, io credo che, tu hai detto giustamente, più o meno sono sempre gli stessi, ed è vero.
Sempre.
E sono tutti, come dire, ricchi di fonti autorevoli dal loro punto di vista. Per cui quella diretta può andare avanti, anche perché tutti, Mentana e tutti gli ospiti, stanno costantemente su WhatsApp cercando di capire le ultime. E quindi questa, appunto, serie di indiscrezioni, più che poi il 90% delle quali si rivela abbastanza inutile, però serve a mandare avanti appunto la diretta, come dici.
Ricordo per informazione che è un format inventato da Sgarbi. Sgarbi al tempo che ancora aveva un Nokia Navigator, quindi ancora era, diciamo, agli antipodi. Già durante, volutamente, le dirette televisive lui stava lì a smanettare. Ieri ancora Sgarbi, per tutta la diretta su Rete 4, è stato sempre a smanettare col telefono. Ora mi dici cosa di indispensabile, improbabile e improrogabile possa avvenire. E poi c'è i suoi emuli, perché, diciamo, tutti quelli che fanno dello sgarbismo una scuola stanno con il cellulare durante la diretta, fa vedere che loro sono talmente superiori rispetto a quello che accade, sono lì per caso, per una concessione a questi poveretti che mi hanno chiamato, però è una vita molto impegnata, quindi io mi sbrigo le mie cose col cellulare. È questo il messaggio che è dietro questa attività al cellulare?
Ma c'è anche la dimostrazione al pubblico, diciamo, in qualche modo, di essere, è come se loro fossero, grazie, diciamo, ai messaggi che arrivano, è come se loro fossero nelle stanze del potere, no? Io ho fonti interne che mi dicono in tempo reale quello che sta succedendo, e spesso non le citano, però insomma fanno capire, no? È un personaggio importante del partito X piuttosto del partito Y.
Una mia fonte che è in questa riunione, esatto, io sento più volte dire, esatto, ho una mia fonte, uno pensa alla spia, capito? La spia che gli manda
messaggi. Questo genera un ulteriore effetto perverso, secondo me. Cioè, evidentemente c'è gente che non vede l'ora di mandare questi messaggi a loro per dare queste informazioni in tempo reale, e spesso queste informazioni in tempo reale poi fanno danni, tipo bruciano candidature, come abbiamo visto.
Sono i delatori sputtanatori, che anche lì, esatto, avviene, esatto, come avviene nel campo dell'intelligence. A un certo punto c'è il doppio gioco, triplo gioco, quadruplo, esatto, gioco, perdi il senso di chi ti dà l'informazione.
Sì, sì, esatto.
Stefano da Bologna. Stefano da Bologna.
Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo, allora, anch'io, per me è questo approccio ansiogeno alle cose pubbliche, crea un disastro sociale. Penso questo perché poi parli con persone al bar che dicono fanno tutti schifo qui, e palesemente non hanno capito una beatissima di quello che è successo, ecco. Ma io quello che volevo chiedere a lei,
la cosa più demagogica, con i nostri soldi pagati da noi non fanno il loro lavoro.
Io per l'amor di Dio, io seguo la politica e mi piace, mi interessa, anche perché poi penso che comunque influisca sul mio vivere quotidiano, e perciò è meglio, sento più tranquillo a seguirla piuttosto che a urlarci sopra. Però tutto sommato io penso che insomma anche il mondo politico l'abbia sgavagliata abbastanza bene, nel senso che hanno fatto fuori la cosa in 8 votazioni, la media nella storia dei presidenti è sempre stata 11 votazioni, questa se l'hanno dipinta come un disastro, invece un disastro non è stato. Ma io mi chiedo,
ma lo sa perché di questa noi avevamo l'interpretazione a tempo reale che precedeva
esatto,
cioè l'interpretazione precede la realtà. Le altre 11, 20, 30 votazioni avvenivano veramente in una sorta di, esatto, conciliabolo segreto, riservato e austero, di cui poi portavoce facevano una velina d'accordo con tutti, sapeva pochissimo, non c'era la popolazione con le telecamere davanti ai palazzi delle istituzioni, quelli che stanno lì fissi con la tenda, li vede con la pioggia, col vento, alle mezzanotte c'è ancora uno davanti a Montecitorio in cui non avviene nulla, sono tutti a letto, dice quello che è uscito sulle agenzie, però deve stare lì a dimostrare che si è sul posto. Guardate che è un condizionamento artificiale che ha molto dello spettacolare, è una nuova forma di intrattenimento, non ha una funzione reale, concreta. Non è che si informa di più mettendo un disgraziato sotto la pioggia a dire quello che tutti possiamo leggere nel nostro smartphone. Si dice, si fa, però così la macchina va avanti. Allora, scusa, Luigi Di Gregorio, visto che l'ascoltatore ha citato una delle tante frasi di passo, si è creata una sorta di luogo comunismo diffuso, uno è questo, con i nostri soldi hanno perso tempo, non lavorano, con quello che guadagnano. Uno addirittura ha domandato a una parlamentare qual è il suo stipendio, quanto guadagnava e via dicendo, che fa molto sorridere. Un altro luogo comune, se l'avessero eletto direttamente gli italiani, il presidente sarebbe andata diversamente. Ecco, cosa hai da dire su questo? Perché qua se ne parla anche seriamente.
Sì, qui dobbiamo aprire un capitolo importante, perché non è che basta l'elezione diretta del Presidente della Repubblica per cambiare, cioè nel senso, se passassimo l'elezione diretta cambierebbe tutto, nel senso che cambia la forma di governo, diventiamo una Repubblica presidenziale o semipresidenziale, e a quel punto il Presidente eletto dal popolo assume ben altri poteri. Dobbiamo ricordarci che da noi il Presidente della Repubblica è un po' l'erede del sovrano costituzionale, no? del re, fondamentalmente. È una figura che ha i suoi poteri, però è una figura anche e soprattutto di rappresentante, il capo dello Stato, l'unità nazionale, eccetera. È un organo di garanzia, si dice di solito. Se passiamo all'elezione diretta, non è più un organo di garanzia, diventa simultaneamente capo dello Stato e capo del governo, così è
necessario. E capo popolo anche, perché diciamo la verità.
Capo popolo anche, bravo.
Il popolo quindi, avrebbe diciamo, votato Mattarella la prima botta, ecco, cioè 7 anni fa, manco sapeva
arrivare.
Chi fosse.
La personalità condivisa e spesso sconosciuta che viene fuori da questo tipo di processo, nel caso di elezione diretta sarebbe tutt'altro tipo, verrebbe fuori una personalità molto divisiva, sicuramente di parte, perché entrerebbe in piena campagna elettorale, tipica.
Avrebbe votato Fedez, Salvini, non so, le persone più in vista e più brave a stare vicino a un'equazione affettiva di ammirazione e di immedesimazione che piace al popolo. Questo è, diciamoci la verità, se no non si chiamerebbero capopopolo. Il capopopolo deve corrispondere al popolo, deve andare di pancia. Non dico che questo sia sbagliato, ma ci saremmo scordati tutti i presidenti della Repubblica abbiamo avuto finora, perché nessuno dei memorabili presidenti della Repubblica in realtà avevano questo potere di essere già demagogicamente conosciuti, conoscibili dal popolo dove eleggere. Il popolo voterebbe tutt'altra cosa come Presidente della Repubblica. Voterebbe, ecco, che ne so, magari Oretta Berti, se non è metterci una donna, perché oggi va molto, si vede molto in televisione, o Fedez, o i politici che maggiormente sono capaci a stare vicino a un'immagine di persona affabile, che sta vicino ai problemi della gente, che capisce la gente. Noi, logico, tendiamo a eleggere le persone cui ci sentiamo capiti e con le quali ci possiamo immedesimare. Ci fermiamo un istante, dopo il traffico.
Melog.
La politica italiana oggi è più consapevole dei suoi problemi, perché quello che abbiamo vissuto in questi giorni così complicati, pieni di tensioni che hanno raccontato fuori dal palazzo una politica bloccata, ferma, una politica giocata tutta sui personalismi e che è stata guardata da molti cittadini italiani come una politica non in grado di occuparsi delle questioni poi reali, di concrete. Il nostro paese ha bisogno di un rinnovamento politico, ha bisogno di un rinnovamento di regole.
Andiamo velocemente con altre due telefonate. Mi diverte molto sentire il pubblico, devo dire che mi ritengo fortunato, perché la media delle persone che chiamano in questo spazio della trasmissione sono persone molto coscienti e con una anche singolarità, originalità di giudizio che non corrisponde a quello che poi viene rappresentato in televisione, che ieri vedevo soltanto persone arrabbiate, non state vicino ai nostri problemi, non vi rendete conto in che situazione siamo, state giocando con noi. Ma è anche vero così, ma esistono anche analisi un pochino più articolate. Gino da Catania.
Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io mi rifaccio un po' a quell'intervista che fecero tempo fa a Bersani, quando gli dissero: ma avete perso? Dice: no, abbiamo non vinto. Quindi secondo me sono tutti contenti i partiti, perché hanno tutti non perso questa e tutti contenti di aver rieletto il nostro siculo presidente, e gli unici che ne escono veramente rafforzati sono Giorgia Meloni, che ha dimostrato e sta dimostrando, come sempre ha fatto, una sua integrità, una sua fermezza su quello che dice prima, che continua a dire e fa quello che dice, al contrario di tanti altri, purtroppo di tanti altri, da una destra a una sinistra, da un centrodestra a un centrosinistra, che proprio veramente dicono il tutto, il contrario di tutto.
Lei sta esponendo però un suo giudizio politico. No, va bene, io lo sta esponendo un suo giudizio politico. No, oggi era un'altra il tema della trasmissione, poi giustamente dice quello, però sta ribadendo quelle che sono alcune delle parole di passo, dei luoghi comuni che sono stati ribaditi nella giornata di ieri, nella giornata di questa mattina, esattamente quello. Lei come ha percepito tutto il racconto? A me interessa il racconto, poi chi ha vinto, chi ha perso, non sta a me, non sono mai occupato di cronaca politica, quindi non lo so, può essere di sì, può essere di no, alla fine secondo me non ci sono né vinti né vincitori, staremo a vedere adesso, tanto si è capito che si terrà avanti fino alla prossima primavera. Chi sta dentro sta contento, chi sta fuori vedrà quali saranno i risultati, ma quello che mi interessa è il racconto generale. Luigi Di Rigore, l'ultimo ascoltatore, ha ripetuto qualcosa che si è detto continuamente. Fa parte dei luoghi comuni che vengono detti, appiccicati a questa grande storia, o c'è anche un barlume di realtà in questo?
In questa, diciamo, ritornello dell'abbiamo vinto o non vinto tutti, dici?
Sì, vinto questo... tutti, e poi alla fine dice la Meloni è l'unica che ne è uscita bene. Può essere,
ma
sì,
vabbè, Meloni, sì,
è facile, stai solo all'opposizione e puoi sempre dire gli altri è una massa di stronzi, io solo mi salvo.
Era anche avvantaggiata da questo, e soprattutto c'è una cosa che dobbiamo tenere presente questa volta, cioè oggettivamente non c'era una regia politica di questa operazione perché non c'era una maggioranza vera in Parlamento. E questo ovviamente ha complicato le cose, o se vogliamo le ha facilitate per il punto di ripristino, come lo chiami tu, nel senso che appunto
stava bene a tutti, capito?
Sì, perché comunque nessuno avrebbe accettato un nome indicato dal centrodestra proprio in virtù del fatto che il centrodestra i numeri non li aveva, e quindi alla fine era prevedibile tornare all'opzione Mattarella, anche in virtù del fatto che l'opzione Draghi per varie ragioni si era bruciata già a dicembre, quando anche lui, in una strana bulimia, perché Draghi non è uno che comunica molto da questo punto di vista, si era praticamente autocandidato e aveva anche detto che questo governo aveva finito i suoi compiti, cosa che non è vera, lo sappiamo, e quindi così facendo forse anche allontanato l'ipotesi Draghi dal Quirinale. A quel punto davvero restava solo Mattarella come opzione condivisa davvero.
Dai, io per il poco non credo che basti una frase a determinare poi un destino così importante.
No, no, sì.
I destini secondo me erano già belli che scritti, e che noi l'abbiamo vista questa settimana come fosse la roulette messicana, no? Quando tutti hanno la pistola puntata contro gli altri e non si sa che succede, perché se spara uno muoiono tutti. Alla fine era il gioco dei quattro cantoni, hanno fatto un po' di spostamenti ma sono rimasti tutti lì a giocare, non è che sia cambiato molto. Claudio da Roma, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Dunque io sono felicissimo come è finita, ma invece voglio tornare sul discorso da cui è partito.
Sex appeal del punto di ripristino, il punto di ripristino soddisfa, soddisfa
proprio
perché
quello.
Uno non affronta il nuovo, si conforta nel vecchio.
No, io volevo partire proprio dal suo discorso. Per me il ripristino qui in questo caso non è possibile. Noi penso, ormai, io ho 70 anni, oltre 70 anni, ma le mie orecchie ormai sono così diverse da quelle di mia nipotina che sono venuta a prendere a scuola, che dobbiamo rassegnarci a un ormai sistema con cui bisogna convivere. Questo meccanismo nuovo di comunicazione anche del sistema politico non è più ormai modificato, non si torna più indietro, non c'è il ripristino. Il problema è di come conviverci rendendolo utile, rendendolo possibile, rendendolo che non produca danni nel sistema sociale, economico e politico. Di questo io sono assolutamente convinto. Io sono stato l'esempio mio anche di ieri, io insomma di ieri, altro ieri, Mentana. mi disgustava, come posso, no, disgustava è una parola brutta, mi infastidiva quell'insieme di persone che danno giudizi, che stanno sempre girano il caro.
Sì, ma la veda diversamente, la veda come qualcosa di divertente.
Fatale, sono rimasto sempre attaccato, certo, tant'è vero che sono rimasto attratto.
Ma quello è l'effetto gatto spiaccicato. Io lo coniai anni fa a proposito di Marzullo. Quando lei vede un gatto spiaccicato lungo la strada, non è che evita di guardarlo, anzi lo insegue con lo specchietto a vedere le budella di fuori, anche se le fa orrore. È l'effetto gatto spiaccicato, l'attenzione calamitata proprio dal fatto che avviene qualcosa di è un'eviscerazione traumatica da un certo punto di vista, allo stesso tempo diventa interessante, anche se poi gli ascolti non è che hanno dato tanta ragione, infatti la gente se ne è un po' fregata, è stato più un gioco fra detti e lavori. Allora intanto io ringrazio Valeria Bernardi, Mirella Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e ancora due minuti li concludo con Luigi Di Gregorio, vediamo se alla fine riusciamo a dare un segno. Allora, tornando alla tua demopatia, che è il concetto per cui ingiustamente ancora non sei passato alla storia, ma non so perché non ti hanno mai chiamato in questi giorni, che eri l'interlocutore che più aveva argomenti di analisi in questo caso, ma non fai parte naturalmente delle compagnie di onnipresenti. Ecco, vediamo di capire, dovremmo abituarci, d'ora in poi sarà sempre così, ha detto il nostro ascoltatore con un minimo di nostalgia per il tempo che fu, ma senza avere visioni umarelliche. Se sarà sempre così, dovrà cambiare poi proprio tutto il sistema. Se il racconto di ciò che avviene influenza così tanto poi l'avvenimento, o i protagonisti di un avvenimento riescono a eludere in maniera così fantastica e fantasmagorica quelle che sono i compiti a cui sono stati chiamati, alimentando la muina del racconto, ecco, dovrà cambiare il sistema. Cioè noi dovremmo cambiare il nostro sistema, non perché sarà giusto che il popolo elegga il Presidente della Repubblica, perché sarà raccontato in maniera talmente invasiva che muterà talmente i meccanismi per cui il sistema andrà cambiato.
Beh sì, quello che dice Claudio è molto in linea con demopatia, se non l'ha ancora letto glielo suggerisco. Claudio da Roma, l'ultimo ascoltatore. Dobbiamo fare i conti, secondo me, col fatto che ormai il percepito è sempre stato così, il percepito ha sempre plasmato il reale, però ormai è un percepito che lo plasma e lo riplasma quasi in tempo reale, appunto, quindi H24. Questo rende tutto più instabile, più imprevedibile e più legato appunto a interpretazioni. Come possono sopravvivere le democrazie a questo? Probabilmente lavorando su un percepito che tuteli le democrazie, quindi lavorando su, diciamo, narrazioni non tossiche, narrazioni che possano tenere in piedi.
Fantastico, Luigi, questa chiusura mi esalta. Bisogna lavorare sul percepito e non sul concreto. Andiamo avanti, alla prossima.